D'Artagnan arriva, raggiunge a tempo di record, è l'unico dei quattro che riesce ad arrivare dal duca di Buckingham per farsi restituire i puntali di diamante. Ne mancano due che ha rubati Milady. Naturalmente il duca di Buckingham capisce subito che gli ha rubati Milady, perché l'ha incontrata in un ballo avvenuto recentemente a Londra. Incarica il suo gioielliere di fiducia di fabbricare a tempo di record due puntali esattamente uguali a quelli mancanti. Così D'Artagnan può arrivare di nuovo, sempre galoppando a rotta di collo, sprobattuto, attraverso la Manica, arriva a Parigi e riesce a consegnare alla regina, a quella poveretta regina d'Austria, il suo diadema. Così lei può presentarsi al ballo con i puntali di diamante e lo scandalo evitato. Lo scandalo, l'intrigo è sventato, per ora. Allora, schiumante di rabbia, Richard Lee pensa alla prossima mossa. Nel frattempo c'è un momento di pausa. Allora cosa fa D'Artagnan? Va a recuperare i suoi amici che si sono persi per strada in vari luoghi lungo la strada. Trova a Porthos, che era stato ferito, si trova in una locanda, ferito non gravemente, si trova in una locanda dove si è trovato così bene che non si è più mosso ed è rimasto lì a gozzovigliare. Allora, il locandiere è molto contento che arrivi D'Artagnan a portarglielo via. Gli dice: scusate, però ci sono alcune spesucce.
È arrivato il conto.
È arrivato il conto. Prima, per favore, lo porti via. E lui riesce a portare via Porthos. Insieme vanno in un altro posto dove si è fermato Aramis. Anche lui ferito in modo non grave in un altro posto, Aramis. Lo rassicuri, non sta bene nella sua stanza. Non potete entrare nella sua stanza. Come non posso entrare? Forse con una donna? No, non è con una donna, è col curato. Io spaventato, col curato, ma non è più grave di quello che sembrava. No, è col curato perché ha deciso di entrare veramente dentro, visto che è un segno del cielo, di entrare prendere veramente gli ordini. Lo convince ad aspettare ancora un po' e quindi non prende ancora gli ordini, rimandato ancora, ritorna, riprende, si unisce di nuovo a D'Artagnan e Porthos. Insieme vanno in un altro posto dove dovrebbe esserci Athos, e infatti c'è in un'altra locanda. Gli dicono che Athos è in cantina, è nella cantina. Lui sguaina la spada: maledetti, l'avete chiuso in cantina? No, non l'abbiamo chiuso in cantina, è lui che si è chiuso in cantina e se vi sta consumando tutta la riserva. Anzi, se volete fare il piacere di portarlo fuori, convincerlo, no, noi non possiamo, ci ammazza. Andate, naturalmente non lo nominate, ma sono tutti con i loro domestici. Infatti Athos è in cantina con il suo domestico, il quale, mantenendo le distanze sociali, mentre Athos beve dalla bottiglia, il domestico beve direttamente
dalla botte. Certo.
Allora entra nella cantina, trova Athos. Ricordiamo che Athos era quello dal passato tenebroso, che adesso, essendo ubriaco, è disponibile a raccontare il suo passato tenebroso.
Parla.
E questo brano lo vediamo, anzi lui lo stesso Athos lo dice: sono ubriaco, è preciso che ci ho messo un grande impegno per riuscirci, e racconta il suo passato, che il suo passato, anche se lui con un residuo di discrezione, dice che come di una cosa successa a un suo amico, in realtà è successa a lui stesso. Vai Mario.
Lo volete proprio? Chiese. Ve ne prego, disse D'Artagnan. Sì, come desiderate. Un mio amico, capite? Non io, disse Athos, interrompendosi con un tetro sorriso. Un conte della mia provincia, ossia del Berry, nobile come un dandolo, Montmorency. Si innamora a 25 anni di una giovinetta di 16, bella come le grazie. Attraverso l'ingenuità dovuta ai suoi anni traspariva un temperamento ardente, un temperamento non di donna, ma di poeta. Ella non piaceva, inebriava. Viveva in un piccolo borgo con il fratello che era curato. Entrambi erano giunti nel paese, non si sapeva da dove, ma vedendo lei così bella, il fratello così pio, nessuno pensava a chiedergli d'onde venissero. Si diceva peraltro che fossero di buona famiglia. Il mio amico, che era signore del paese, avrebbe potuto sedurla o prenderla con la forza, a suo piacimento. Era il padrone. Chi sarebbe venuto in soccorso di due forestieri, di due sconosciuti? Purtroppo era galantuomo. La sposò. Stolto, stupido, imbecille. Ma perché se l'amava? Chiese D'Artagnan. Aspettate, disse Athos. Lui la portò nel suo castello e ne fece la prima dama della provincia. E bisogna renderle giustizia, riusciva a essere all'altezza del suo rango. Ebbene, chiese D'Artagnan. Ebbene. Un giorno che era a caccia con il marito, continuò Athos a voce bassa e con grande rapidità, e la cadde da cavallo e svenne. Il conte si precipitò in suo soccorso e, poiché le vesti la soffocavano, gliele squarciò con il pugnale e le scoprì la spalla. Indovinate che cosa aveva sulla spalla D'Artagnan? disse Athos scoppiando in una risata. Come posso saperlo? Chiese D'Artagnan. Un giglio, disse Athos, il marchio! E di un sorso Athos vuotò il bicchiere che teneva in mano. Orrore, esclamò D'Artagnan, ma che dite mai? La verità, mio caro, l'angelo era un demonio, la povera fanciulla aveva rubato. E cosa fece il conte? Il conte era un gran signore che aveva nelle sue terre diritto di vita e di morte. Finì di lacerare le vesti della contessa, le legò le mani dietro la schiena e la impiccò un albero. Cielo, Athos, un assassino! Esclamò D'Artagnan. Sì, un assassino, non altro, disse Athos pallido come la morte. Ma a quanto pare mi lasciano senza vino. Ah, però questa svolta macabrissima mi era sfuggita, eh?
Le rivelazioni è il pezzo forte dei romanzi, dei feuilleton, dei romanzi d'appendice, mettere qua e là delle rivelazioni. Portos, Athos racconta questa storia che è avvenuta a lui
come le telenovela,
come avrete già capito.
Non è tuo figlio,
esattamente, non si inventa nulla, questa si chiama agnizione. L'agnizione è quello che è la rivelazione, il colpo di scena che dalle soap opere, dalle telenovela le hanno ereditato dal feuilleton, da quando il conte di Montecristo sotto mentite spoglie torna a Parigi tanti anni dopo e si vendica atrocemente uno per uno di coloro che l'hanno provocato la sua rivina. Però questo non c'è gusto, deve rivelarsi,
essere l'epifania,
l'agnizione. Sono tuo figlio, oppure lo guarda in faccia negli occhi e gli dice guardami, sono del mondo antes,
ecco.
Athos, conte della Fer, ha avuto questa triste esperienza, è stato perdutamente innamorato di una donna bellissima, bionda, poi ha scoperto che era un demonio con la...
Allora il giglio era il marchio che facevano ai ladri.
Sì, il marchio del giglio, naturalmente chi legge questo al giorno d'oggi dice, ha rubato, poteva pensare qualcosa di peggio.
Certo.
Poi in realtà la cosa è molto più complicata, perché, avrete già capito, era Milady, la stessa che abbiamo visto all'inizio del romanzo, però D'Artagnan non lo sa. Che è la stessa che lui aveva visto della carrozza quando è arrivato e che ha rubato il puntale al duca di Buckingham. È lei. E come si è salvata dall'impiccagione non è mai precisato. Questo non è mai precisato. Però Athos l'ha conosciuta. Era da diciottenne, era entrata in un convento, di un convento ha sedotto un giovane prete ed è fuggita con lui, lì l'inizio della sua carriera. Fuggì rubando dei paramenti sacri, lei che, di valore però, che poi ha venduto. Poi ha abbandonato questo giovane prete che si è suicidato, ecco. E da lì è cominciata la sua carriera di diavolo con l'aspetto d'angelo.
È un connubio perfetto quello tra lei e Richelieu.
Sì, è vero, la gente di Richelieu. E quindi adesso sappiamo questa, il lettore può già, non l'ha detto, il lettore probabilmente immagina che questa donna è Milady. D'Artagnan non lo sa. Anzi, allora continua l'intrigo. Viene di nuovo rapita Constance Bonacieux. D'Artagnan, che è innamorato di Constance Bonacieux, perché lui quando vede una donna si innamora subito. Adesso si mette a indagare per cercare di capire dove è tenuta Constance Bonacieux, ma non riesce a trovarla. Incontra di nuovo Milady per la terza volta, la incontra in carrozza. E lui decide, appena la vede, è innamorato, si innamora di Milady. Sa benissimo che Milady, perché l'ha vista parlare con l'uomo sfregiato, Rochefort, quindi sa che fa parte della banda del cardinale di Richelieu e quindi sa che ha una parte nel rapimento di Constance, ma questo non importa. Lui è innamorato, facciamo in campi avversi, però lui è innamorato ugualmente, decide di corteggiarla e lo racconta anche ai suoi amici, perché ai suoi amici si racconta tutto. Gli amici ridono un po', ma come, non hai detto che eri innamorato di Constance? E lui gira la frittata, dice io sono innamorato di Constance, mi precipiterei rischiando la vita per liberarla, ma non so dov'è, sto cercando di indagare per scoprire dov'è, e siccome Milady fa parte della banda che l'ha rapita, io corteggio Milady allo scopo di scoprire attraverso lei, mente agli suoi amici, ma probabilmente mente anche a se stesso. Quindi lui crede di convince se stesso che sta corteggiando Milady. In realtà ce lo dice chiaramente, lui è innamorato di Milady, di questa bellissima donna inglese, bionda e con gli occhi azzurri. Sfida duello il cognato di Milady, il duca di Winter, lo vince a duello, ma gli risparmia la vita a condizione di presentarlo a sua cognata Milady, e così va a palazzo e questa volta avviene il faccia a faccia con Milady. si incontrano e comincia a corteggiarla apertamente. Vediamo l'incontro, vediamo se qualche pezzo interessante. Milady con duchessa di Winter inglese, tra l'altro l'ha raccontato anche Athos, ma Athos non ha la minima idea che sia la stessa, la sua moglie, che lui crede impiccato, di cui che non ha mai dimenticato. Per quello è un tipo tenebroso che vive con
questa cosa. Non l'ha mai vista, non la riconosce.
Non l'ha mai vista, loro non l'hanno mai vista, lui l'ha vista, e gli dice anche al massimo Athos arriva a dirgli non fidarti delle belle donne. Questa è bionda, peggio ancora. Però più in là di così non riesce ad andare perché non l'ha mai vista e non immagina che sia la stessa. Allora, D'Artagnan dentro e Milady faccia a faccia.
La presentazione Milady era il pensiero dominante del nostro guascone. Ricordava in quale strano modo quella donna fosse apparsa fino allora legata al suo destino. Era convinto che fosse una creatura del cardinale, eppure si sentiva invincibilmente attratto verso di lei da uno di quei sentimenti che sembrano inspiegabili. L'unico suo timore era che Milady riconoscesse lui l'uomo di Meung e di Douvres, nel qual caso avrebbe saputo che era un amico di Monsieur de Tréville e che di conseguenza apparteneva corpo e anima al re, il che lo avrebbe subito posto in una posizione meno vantaggiosa, poiché, conosciuto la Milady come lui la conosceva, avrebbe dovuto giocare con lei ad armi pari. Quanto a quell'inizio di intrigo amoroso fra lei e il conte di Wards, il nostro presuntuoso non se ne preoccupava molto, benché il marchese fosse giovane, bello, ricco e molto vicino al cardinale. Non per nulla si erano 20 anni, soprattutto quando si è nati a Tarbes.
Qui siamo in piena soap-opera, come avrai notato.
Sì.
Milady fa la corte interessata, perché Milady non ama, Milady usa, quindi è sempre interessata. Spia e cortigiane a tempo pieno, questa è la sua professione. E al conte di Wards, D'Artagnan, deciso a conquistare Milady, intercetta il messaggio con cui Milady chiede un appuntamento al conte di Wards e aveva risposto a sua volta con un messaggio spacciandolo per quello del conte di Wards in cui la respingeva. Vedi, non si ferma davanti a niente per conquistare Milady. Tra l'altro Milady ha anche una cameriera a sua volta, Ketty, inglese anche lei, questa giovane carina, questa Ketty, che però si innamora di D'Artagnan, che lo vede arrivare tutti i giorni, cerca di conquistarlo, lo accoglie sempre con un sorriso e con mosse vezzose. Purtroppo per lei D'Artagnan non ci bada, perché lui è tutto preso da Milady. Siamo arrivati a un altro brano in cui sì, approfondiamo ancora meglio questo rapporto ambiguo fondato sull'equivoco tra D'Artagnan e Milady. Notate che D'Artagnan sa che Milady fa parte della banda del cardinale, ma ci passa sopra ingenuamente, impulsivamente. Anche Milady sa che però è il vantaggio Milady, perché Milady ha la mente lucida e vuole usarlo. Vediamo questo, un altro faccia a faccia tra Milady e D'Artagnan.
Questi sapeva che se si fosse rifiutato di bere, la cosa da un inglese sarebbe stata giudicata molto scorretta. Si avvicinò pertanto al tavolo e prese il secondo bicchiere, però non aveva perduto di vista Milady e, guardando nello specchio, si accorse del mutamento che si era operato sul viso di lei. Adesso che non si credeva più osservata, un sentimento simile alla ferocia ne animava la fisionomia e la mordeva con rabbia il fazzoletto. In quel momento entrò la graziosa cameriera già notata da D'Artagnan. Sussurrò qualche parola in inglese a Lord Winter, il quale chiese subito all'ospite il permesso di ritirarsi, scusandosi dell'affare urgente che lo chiamava e pregando la sorella di farlo perdonare. D'Artagnan scambiò con Lord Winter una stretta di mano e tornò vicino a Milady. Con mobilità straordinaria il viso di costei aveva assunto di nuovo un'espressione amabile, soltanto qualche macchiolina rossa sul fazzoletto rivelava che si era mossa le labbra a sangue. Quelle labbra erano magnifiche, si sarebbero dette di corallo. La conversazione aveva preso una piega scherzosa. Milady sembrava essere tutto ripresa. Spiego che Lord Winter era suo cognato e non suo fratello. Ella aveva sposato un cadetto della famiglia che l'aveva lasciata vedova con un bambino. Era questo l'unico erede di Lord Winter se lo zio non si fosse ammogliato. Tutto ciò lasciava intravedere a D'Artagnan un velo che nascondeva qualcosa, sotto il quale però egli non riusciva ancora a discernere. D'altronde, dopo una mezz'ora di conversazione, D'Artagnan era persuaso che Milady fosse una sua compatriota e la parlava il francese con una purezza e un'eleganza che non lasciavano dubbi al riguardo. Il giovinotto si profuse in discorsi galanti e in proteste di devozione. A tutte le insulsaggini che sfuggirono al nostro guascone, Milady sorrise benevolmente. Giunse l'ora di ritirarsi. D'Artagnan si congedò da Milady e uscì dal salotto come l'uomo più felice di questa terra.
Un intermezzo storico, il conte D'Artagnan è veramente esistito, per rispondere alla tua domanda.
Appunto.
Si chiamava Charles de Bats Castelmore, conte di D'Artagnan, era davvero guascone, nacque nel 1615, all'epoca di Mazzarino, non all'epoca di Richelieu. Mazzarino è il successore di Richelieu. È morto nel 1673, all'assedio di Maastricht. Sono esistiti molti conti della Fer, ma nessuno si chiamava Athos. C'è stato però un Armand de Sileg, nipote di Athos, e quindi probabilmente è lui che ha usato per trasformarlo nel Dumas, per trasformarlo nel conte della Fer. Morì per una stoccata in duello. Poi ci fu Henri de Aramitz, scritto con la T. Fu uno scudiero, abate laico nella Siniscalchia di Oloron. Nel 1604 si arruolò dei moschettieri agli ordini di suo zio. Finì a riposo nelle sue terre con moglie e quattro figli. Poi ci fu un Isaac de Portou, probabilmente lui usò Dumas come modello per il suo Porthos. Questo Isaac de Portou entrò nel moschettiere nel 1643, quindi questo potrebbe aver conosciuto Aramitz, visto che è entrato nei moschettieri tre anni dopo. Non è mai esistito il patto d'amicizia tra i tre moschettieri più uno, anche perché molti di loro non si sono mai conosciuti. Potrebbero essersi conosciuti al massimo Porthos e Aramis, perché sono entrati nei moschettieri a tre anni di distanza. Porthos morì prematuramente, però le cronache non ci dicono come, per malattia, per duello o per altro. Quindi c'è una lunga ricerca dietro i tre moschettieri, dietro, che Dumas non fece da solo, aveva un collaboratore che si chiamava Auguste Maquet. Erano i due che scrivevano, e molti altri romanzi.
Aveva anche lui il suo proprio portatore d'acqua.
Portatore d'acqua o scrittore negro, come si dice al giorno d'oggi. Sì. Naturalmente il talento di Dumas rimane fuori.
Anche perché si è scritto, abbiamo detto,
250 libri prima e dopo la collaborazione di Maquet, quindi il talento c'era comunque. Torniamo a Milady. Personaggio veramente interessante e ben costruito, l'abbiamo visto. Inventare storie lacrimevoli è la sua specialità, intanto. Usa gli uomini come fossero pedine sulla scacchiera. Quindi in lei, il cardinale di Richelieu che ha trovato la sua agente perfetto.
La sua creatura perfetta.
Quando crede che nessuno la vede, Milady strappa a morsi il fazzoletto quando qualcosa gli va storto, gli torna immediatamente il sorriso quando si trova davanti una persona
falsa come Giuda.
Siamo arrivati alla agnizione. Allora Milady vuole convincere D'Artagnan a uccidere il conte di Wars, che crede l'abbia respinto, l'ha ingannata, l'ha offesa, l'ha oltraggiata. Non si fa così. D'Artagnan comincia ad avere qualche dubbio e comincia a essere ritroso, a fare il ritroso. Ma devo proprio ucciderlo? Non c'è una forma di castigo diversa dall'uccidere? Ma non dirmi che hai paura! scolpendo il suo amor proprio. E poi gli dice anche: se mi ami, lo uccidi. Lui cerca anche di convincere, dice: guarda che la lettera che ti respingeva l'ho scritta io, perché io sono innamorato di te, non l'ha scritta lui. Non importa, mi ha offeso, voglio che muoia. Se mi ami, devi ucciderlo. Veniamo a, anche qua di nuovo abbiamo, e questo che vediamo adesso è il brano in cui Milady davanti a D'Artagnan getta la maschera e si rivela per quella che è.
De Valls non può vantarsi di niente. Perché voi stesso mi avete detto che l'anello, l'anello amore mio è in mano mia, il Duca de Guardes di giovedì e il D'Artagnan di oggi sono la stessa persona. Lo sconsiderato si aspettava una sorpresa mista a vergogna, una piccola burrasca che si sarebbe risolta in lacrime, ma sbagliava di grosso e il suo errore non durò a lungo. Pallida e tremenda, Milady si drizzò e respingendo D'Artagnan con un violento colpo al petto si buttò giù dal letto. Era quasi giorno pieno. D'Artagnan la trattenne per la vestaglia di sottile tela d'India onde implorarne il perdono, ma lei con uno stato violento e deciso cercò di sottrarglisi. La batista si lacerò scoprendo a nudo le spalle e su una di quelle belle spalle bianche e rotonde D'Artagnan con un turbamento indescrivibile riconobbe il giglio, il marchio indelebile che imprime la mano infamante del carnefice. «Gran Dio!» esclamò D'Artagnan lasciando andare anche la vestaglia e rimase muto, immobile sul letto, come di ghiaccio. Ma Milady si sentiva denunciata dal terrore stesso di D'Artagnan. Senza dubbio questi aveva veduto. Adesso il giovane conosceva il suo segreto, segreto terribile, ignorato da tutti tranne che da lui. Ella si voltò non più come una donna infuriata, ma come una pantera ferita. «Miserabile, mi hai tradito vigliaccamente e per di più possedi il mio segreto. Morrai!» Sì, cioè, c'è poco da scherzare con la signora.
A fatica, entrambi seminudi, non avete notato. Appunto, dopo una notte...
Un impegno amoroso.
Sì, è finito male, evidentemente. Lei si precipita a un cofanetto e tira fuori uno stiletto con cui si avventa con D'Artagnan. Su D'Artagnan. Lui sguaina la spada e riesce a stento a tenerla a distanza. Poi è costretto comunque alla fuga. Per fortuna aiutata da Ketty, la cameriera. Riesce a uscire e chiudere la porta a chiave. Lei si avventa con lo stiletto contro la porta tremendamente, dall'altra parte sentono che urla in orrende imprecazioni ogni volta che colpisce
Tachi!
Con lo stiletto alla porta. Ketty procura qualcosa da mettersi addosso a D'Artagnan che fugge. Comincia, a questo punto ormai l'idillio è finito, è andata male,
finito in tragedia, oserei dire.
E quindi comincia la tremenda vendetta di Milady contro tutto quello che ha a che fare con D'Artagnan. Adesso odia D'Artagnan per motivi personali, ormai il suo segreto è svelato. E che dire di questo personaggio? A me sembra più interessante. Infatti, ho tirato
il fascino del male.
Milady non si trova nei due seguiti, è tutto, qua, è tutto qua. Ed è passata la storia.
E che fine fa in questo libro? Fa la fine.
Vedremo, ci arriveremo.
Curiosissimo.
Sì. Anna de Breu, quindi si chiama, alias Contessa della Fer, alias Lady Clarick, alias Charlotte Buxton, alias Duca di Winters, alias Milady. Tutti questi sono i suoi nomi. Prototipo di professione spia, seduttrice e cortigiana.
Voilà.
Anche lei però potrebbe essere veramente esistita, come ci dice la storia, come D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis e Luigi XIII, il cardinale di Richelieu e Anna d'Austria. La candidata più prossima al ruolo di Milady è Lucy Hay, inglese, contessa di Carlisle, che fu effettivamente agente del cardinale Richelieu, non ebbe il marchio, il giglio marchiato sulla spalla, però tra i personaggi dell'epoca è quella che più si avvicina alla Milady di Dubois. Nel cinema Milady ha avuto molti volti, Barbara Lamar, vi dico solo le più note, perché sono, anche queste sono tante quante sono le versioni cinematografiche di Der Moschettieri. Margot Graham, Lana Turner, Yvonne Sampson, Fanny Dunaway, Rebecca de Mornay, Mila Jovovich è l'ultima, Lisa Gastoni nella parodia, ovviamente. Quella con Peppino De Filippo. Questa era nella parodia. Milady per prima cosa avvelena Constance Bonacieux che lei ritiene sua rivale.
Via, è una.
la avvelena. Fugge in Inghilterra, viene catturata dagli uomini di Lord Winter, suo cognato, che sa benissimo chi è stata avvertita di cosa lei sta facendo, cosa che lui non sapeva, che è un intrigante. Sembra tutto perduto per Milady, è prigioniera in una cella in Inghilterra di Lady Winter e viene affidata incautamente alla custodia di un giovane inesperto, ingenuo ufficiale, Felson.
Già me ne immagino.
Non ha bisogno di altro Milady per liberarsi, vediamo come fa.
Dette queste parole, Milady, come se le forze l'abbandonassero, si lasciò cadere languidamente fra le braccia del giovane ufficiale, il quale, pazzo d'amore, di collera, di voluttà, mai fino allora conosciute, la accolse con passione, la strinse al cuore, fremente nel sentire il respiro di quella bocca così bella, sconvolto al contatto di quel seno palpitante. «No, no», disse, «no, tu vivrai onorata e pura, vivrai per trionfare dei tuoi nemici». Milady lo respinse dolcemente con la mano, attirandolo con lo sguardo. Ma Felton si impadronì di lei, implorandola come una divinità. «Oh, la morte, la morte!» la disse, velando la voce e le palpebre. «Oh, la morte piuttosto che la vergogna!» «Felton, fratello mio, amico, te ne scongiuro!» «No!» esclamò Felton. «No, tu vivrai e sarai vendicata!» «Felton, io porto disgrazia a tutto ciò che mi circonda! Felton, abbandonami! Felton, lasciami morire!» «Ebbene, morremo insieme!» esclamò il giovane premendo le labbra su quelle della prigioniera.
È fatta, vabbè, è fatta. A questo punto, alla fine di questa scena qua, Felton è assolutamente convinto che Milady è la donna migliore del mondo e che è stata vittima di un complotto dei suoi nemici che l'hanno accusata con false accuse e l'hanno messa in prigione. Si mette al suo servizio e fa tutto quello che è suo, insomma. Infatti Felton libera Milady, nonché va a Londra, incontra il duca di Buckingham e uccide con una pugnalata il duca di Buckingham, che muore quindi nel romanzo, convinto che lui è il perfido cospiratore che ha provocato la rovina della donna migliore del mondo. Naturalmente lui viene immediatamente catturato e condannato a morte. Questo è il nuovo crimine di Milady, che abbiamo detto è una specialista nell'inventare storie lacrimevoli. Ricordiamo ancora, forse non l'ho ancora detto, tutto questo voluminosissimo romanzo di 600 pagine, sia pure diviso in puntate che sono apparse sul giornale Le Siècle. Ogni capitolo, infatti, era inizialmente una puntata sul giornale Le Siècle. Dubà l'ha scritto in 4 mesi.
Ah, però!
Che all'epoca però era normale, a quanto pare riuscivano a scriverli in breve tempo.
Boia.
Stendhal scrisse La certosa di Parma in 7 settimane, magari a mano, teniamo conto, a mano, anche perché non dovevano fare altro, si concentravano sul romanzo e scrivevano quello. E il modo di scrivere è anche diverso da come fare lo scrittore oggigiorno. Scrivere un romanzo vuol dire continuamente fare avanti e indietro, perché bisogna aggiustare quello che è successo prima con quello che succederà dopo. Serve una sorella al protagonista, ma la sorella non può apparire dal nulla. Allora si torna all'inizio, si fa apparire, si mette una sorella che faccia altre cose e così via per altri motivi. Invece, dal momento che dovevano scrivere per l'uscita sul giornale, ogni puntata veniva immediatamente pubblicata, mentre lo scrittore scriveva la prossima. Aveva in mente una scaletta, un canovaccio, però non poteva più intervenire sulle cose che erano già state scritte.
E quindi doveva essere rigido il plot.
Rigido nella coerenza. Se ha dimenticato di fare una cosa, pazienza. Allora, in questo caso succede che un personaggio appaia dal nulla, improvvisamente, che non si può più tornare indietro. Inoltre, Dubà, come tutti gli altri, portava in tipografia la puntata scritta a mano. Il tipografo componeva la pagina del giornale con i caratteri mobili e buttava via la pagina scritta a mano. Le pagine scritte a mano di Dumas e anche degli altri scrittori quindi non esistono più, tranne poche qualche pagina che per un motivo o per l'altro si sono conservate, perché il tipografo...
Anche perché scrivendo 250 libri si sarebbe dovuto portare dietro un carro solo con le pagine.
Ma quando fortunosamente qualche pagina scritta a mano di Dumas salta fuori, ha un valore
inestimabile. No,
inestimabile per i collezionisti, certo. No, perché normalmente il tipografo compone la pagina e poi le butta via. Sì. Torniamo a Milady, ha commesso la sua ultima infamia, ma tutto finisce prima o poi, viene ricatturata, questa volta dai tre moschettieri, dai loro domestici, dal... Sì. Che a questo punto Athos ha capito che era sua moglie, la contessa.
L'ha riconosciuta.
E c'è anche un misterioso personaggio che noi capiamo poco nel corso del brano, che è il boia. E questa volta gli fanno loro un processo sommario, non la tengono prigioniera, gli fanno un processo sommario. Vediamo come va a finire questo processo sommario. Vediamo soprattutto come Dumas costruisce la scena e ci dà un ultimo indizio della pericolosità di Milady, anzi come viene percepita da questi uomini che non può ingannare, perché ormai la conoscono meglio di chiunque altro. La fine di...
Di tanto in tanto un grande lampo squarciava l'orizzonte in tutta la larghezza, serpeggiava sulla massa nera degli alberi come una spaventevole scimitarra veniva a tagliare in due il cielo e l'acqua. Non un soffio di vento passava nella greve atmosfera, un silenzio di morte schiacciava tutta la natura, il terreno era umido e viscido per la pioggia appena caduta e le erbe ravvivate emanavano un odore più acuto. Due domestici trascinavano Milady tenendola ciascuno per un braccio, dietro a loro camminava Carnefice, dietro a questi Lord Winter, D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Ultimi venivano Planchet e Bazin. I due servitori conducevano Milady verso il fiume. La bocca della donna era muta, ma gli occhi parlavano con la loro inesprimibile eloquenza, supplicando uno dopo l'altro coloro che la guardava. Trovandosi avanti di qualche passo, disse ai due uomini: «Mille pistole per ciascuno se proteggete la mia fuga, ma se vi consegnate i vostri padroni, ho qui nei pressi dei vendicatori che vi faranno pagare cara la mia morte». Grimaud esitava, Mousqueton tremava in tutte le membre. Athos, che aveva udito la voce di Milady, si accostò in fretta, Lord Winter lo imitò e disse: «Allontanate questi domestici, lei ha parlato con loro, non sono più sicuri». Furono chiamati Planchet e Bazin a sostituire Grimaud e Mousqueton. Giunti in riva all'acqua, il carnefice si accostò a Milady e le legò i piedi e le mani. Allora ella ruppe il silenzio per gridare: «Siete dei vili, siete dei miserabili assassini, vi mettete in 10 per trucidare una donna, badate, se ora nessuno mi aiuta sarò vendicata». «Non siete una donna», disse freddamente Athos, «non appartenete alla specie umana, siete un demonio sfuggito dall'inferno che noi faremo rientrare laggiù».
Milady tenta ancora tutte le sue armi dialettiche, in questo caso non può, non altre, giura che si chiuderà in un convento, non mi vedrete mai più, ma niente, ormai le sue armi sono tutte spuntate, non ha più scampo, le tagliano la testa. E qui...
proprio decapitata.
Decapitata, ma prima di essere decapitata... Alessandro Dumas le restituisce la sua umanità in poche parole, in tempi brevissimi. Secondo me questo è un pezzo di bravura. Per tutto il romanzo abbiamo visto Milady che bestemmia, impreca, insulta, minaccia, mente oppure fa la voce dolce per sedurre. Le ultime parole che dice però sono solo mormorate, le dice tra sé e sé: I am lost, I am thee, sono perduta, sto per morire. E qui secondo me ritorno umana in quelle poche parole, un attimo prima che le taglino la testa. Siamo arrivati all'epilogo. Nel frattempo c'è stata l'assedio di La Rochelle. La Rochelle è l'ultima piazzaforte degli Ugonotti. Gli Ugonotti sono i protestanti francesi che si chiamano così perché uno dei principali luoghi di ritrovo è la Torre di Ugon. D'Artagnan e i suoi compagni hanno partecipato anche all'assedio della Rochelle che viene espugnata, e siamo arrivati all'epilogo. Vediamo cosa ci dice Dumas a conclusione del suo romanzo.
Privata dell'appoggio della flotta inglese e della divisione promessa da Buckingham, La Rochelle si arrese dopo un anno di assedio. Il 28 ottobre 1628 venne firmata la capitolazione. Il re fece il suo ingresso a Parigi il 23 dicembre dello stesso anno. Gli fu preparato un trionfo, come se tornasse dall'aver vinto un nemico e non dei francesi. Entrò dal Faubourg Saint-Jacques sotto archi di fronde verdi. D'Artagnan prese possesso del suo grado. Porthos lasciò il servizio e sposò l'anno dopo Madame Coquenard. Il forziere tanto agognato conteneva 800.000 livre. Mousqueton ebbe una magnifica livrea e in più la soddisfazione ambita per tutta la vita di sedere dietro la carrozza dorata. Aramis, dopo un viaggio in Lorena, scomparve improvvisamente e smise di scrivere agli amici. Più tardi si seppe tramite Madame de Chevreuse, la quale la raccontò a due o tre dei suoi amanti, che aveva preso la tonaca in un convento di Nancy. Bazin divenne frate laico. Athos rimase moschettiere sotto gli ordini di D'Artagnan fino al 1633, anno in cui, dopo un viaggio in Touraine, abbandonò anche lì il servizio con il pretesto che gli era toccata una piccola eredità nel Roussillon. Grimaud seguì Athos. D'Artagnan si batté tre volte con Rochefort e tre volte lo ferì. «Probabilmente alla quarta vi ucciderò», gli disse tenendogli la mano per rialzarlo. «Meglio allora per voi e per me che ci fermiamo a questo punto», rispose il ferito. «Sono vostro amico più di quanto non lo pensiate, perché fin dal primo incontro avrei potuto, dicendo una parolina al cardinale, farvi tagliare il collo». Questa volta si abbracciarono di gran cuore senza riserve mentali. Planchet ottenne da Rochefort il grado di sergente nelle guardie. Monsieur Bonacieux viveva pacifico, nella più assoluta ignoranza della sorte toccata alla moglie e senza preoccuparsene minimamente. Un giorno comise l'imprudenza di farsi vivo con il cardinale. Questi gli fece rispondere che avrebbe provveduto a che d'ora innanzi non gli mancasse più nulla. Difatti, l'indomani, Monsieur Bonacieux, uscito alle 7 di sera per recarsi al Louvre, non ricomparve più in Rue de Fossoyeurs. Secondo il parere dei meglio informati, era nutrito e alloggiato in qualche castello reale, grazie alla generosità di Sua Eminenza.
È un finale aperto
anche lievemente malvagio.
Bisogna preoccuparsi quando qualcuno come Richelieu ti dice: non preoccuparti, farò in modo che tu non abbia mai più bisogno di niente.
Faccio io servizio. Siamo alla fine.
Dunque, che dire, tra 1800 e uscito nel 1844, l'abbiamo detto, nel giro di pochi mesi, in puntate sulle siècle. Tra il 1870 e il 1894 si vendettero in Europa 3 milioni di volumi e 8 milioni di romanzi d'appendice, tutti con il nome di Alessandro Dumas sulla copertina.
Incredibile. Milioni di volumi.
Milioni di copie, evidentemente. Per mezzo secolo si parlò, si imprecò, si giurò come i personaggi nei romanzi di Dumas. Io non ho mai dimenticato certi dialoghi che ho sentito.
Come io
qua.
Faccio col Tex.
Il primo incontro tra D'Artagnan e Rochefort, l'anima nera del cardinale, che poi alla fine si riconciliano.
Beh, certo, uomini da
stiamo. Forse non riescono mai, nessuno riesce a prevalere, tanto vale. Però il primo incontro, io vi ricordo, io sono un uomo che ride poco, ma rivendico il diritto di ridere quando mi pare piace. Bellissimo. E l'altro gli risponde: e io non ammetto che si rida quando non piace a me. Queste frasi si sono diffuse. In America partivano navi al solo scopo di trasportare copie dei romanzi di Dumas che si leggevano al tempo stesso a Costantinopoli, al Cairo e a Pietroburgo. Alessandro Dumas visse e godette, salì sulle barricate, sia nella rivoluzione del 1830 che in quella del 1848. Si batté in duello, affrontò processi, noleggiò vascelli, pagò pensione di tasca propria, amò, odiò, si ubriacò, mangiò, ballò, guadagnò 10 milioni, ne dissipò 20 e morì dolcemente.
E cosa vuoi di più dalla vita?
Era un gaudente, un po' superstizioso, credeva nel malocchio, portava un amuleto alla catena dell'orologio, si faceva predire le sorti da una certa Madame de Barol. Fu amico di Garibaldi, l'ho già detto, infatti lui di tasca propria pagò una fornitura di armi, anzi più di una fornitura di armi e munizioni per Garibaldi per le sue imprese. Non fu mai un massone, anche se circolò la leggenda che Dumas fosse un massone. In alcuni dei suoi romanzi, questi romanzi pieni di misteri e di avventura, sono descritte dettagliatamente delle cerimonie massoniche che però lui non aveva fatto altro che copiare da altri romanzi.
Era un uomo di letteratura, dice,
gli aveva copiati da altri romanzi. Un ultimo consiglio, vi consiglio un altro romanzo che abbiamo recente, scrittore vivente, che abbiamo già visto.
Sì, abbiamo toccato. Già incontrato, non mi ricordo in che occasione.
Il Club Dumas si intitola, l'autore è lo spagnolo vivente, corrispondente di guerra, bibliofilo, erudito, Arturo Perez Reverte. E il Club Dumas è il romanzo da cui è stato tratto il film La Nona Porta di Roman Polanski, interpretato da Johnny Depp.
Sì.
Con delle trasformazioni, perché il film La Nona Porta è incentrato principalmente sul diavolo, il satanismo e la stregoneria. Mentre invece il romanzo, il romanzo che vi sto consigliando, intitolato Il Club Dumas non a caso, perché nel romanzo Il Club Dumas il satanismo, la stregoneria e il diavolo ci sono sì, ma sono marginali e secondarie. È incentrato interamente, da quel titolo, sull'ambiente al giorno d'oggi appassionati, collezionisti e ricercatori di feuilleton e romanzi d'appendice, riuniti in un club che si chiama il Club Dumas, e molte notizie, curiosità e aneddoti su Dumas e sul feuilleton in genere lo trovate io l'ho trovato personalmente in questo romanzo. Arturo Pellastrevetti è un erudito che ci mette gentilmente a disposizione il frutto delle sue ricerche, il Club Dumas.
Sono le 17 spaccate del 4 maggio 2016. Si conclude quella puntata di ieri della Perla di Labo e ringraziamo Riccardino. Abbiamo qualche anticipazione per la settimana prossima?
No. Dunque, settimana scorsa siamo andati al di là dell'America Latina. Siamo tornati di nuovo, abbiamo riattraversato l'Atlantico e siamo tornati in Europa, però andando indietro di un secolo. Sarebbe... non lo so, vedremo. Magari è un po' di tempo che non parliamo di fumetti.
Fateci sapere anche voi.
Sì.
Ciao a tutti.
Ribadite l'ascolto sempre sui 105 e 250 di Radio Breakout.
Ciao.